Allora, io non sono un fotografo, ma so che alcuni di voi hanno delle nozioni almeno di base di fotografia, altri sono anche abbastanza bravi, vero Nicolò? E, una cosa so che penso che un po' tutti sappiamo, è che c'è un concetto principale della fotografia che è quella di mettere a fuoco. E questo è possibile attraverso quelli che vengono chiamati degli obiettivi, no? Quelle cose lunghe lì che stanno davanti alle macchine fotografiche, più o meno sofisticati, più o meno costosi, più o meno complessi, che servono proprio a questo scopo, cioè di mettere a fuoco. E penso che servono anche per altre cose, immagino. E qual è lo scopo di mettere a fuoco? Beh, lo scopo di mettere a fuoco è quello di mettere in evidenza qualcosa piuttosto che un'altra. Magari ecco, mettere più in evidenza qualcosa che sta al primo piano, oppure mettere in evidenza qualcosa che sta in secondo piano, sullo sfondo magari. Ma stamattina non volevo sicuramente parlarvi di fotografia, anche perché sono l'ultimo che potrebbe farlo, proprio perché sono completamente ignorante. E quindi lasciamo che qualcun altro lo faccia per me. Ma stamattina invece vogliamo aprire la parola di Dio. In prima Timoteo leggeremo dal capitolo 2 i versetti 1 a 7. Quindi prima Timoteo da 1 a 7. Ora condividerò con voi una presentazione, come sono solito fare, e magari dovreste vedere il mio riquadro più piccolo, quindi meno faccia vedete, meglio è, meglio è. E poi la presentazione. Vediamo se ci riesco. Facciamo condividi schermo, avvia condivisione. E partiamo dalla prima. Ok, dovreste vedere un riquadro beige. E così leggiamo il testo insieme. Ripeto, sono in prima Timoteo, capitolo 2, versetto da 1 a 7, che così dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. E così ho intitolato questo messaggio Mettere a fuoco, e vedremo tre punti che sono l'obiettivo per la Chiesa, l'obiettivo di Dio e l'obiettivo di Paolo. Dove ci troviamo? Beh, ci troviamo nella lettera a Timoteo, abbiamo un Paolo, l'apostolo, che sta parlando a Timoteo. Conosciamo questa lettera come le ultime disposizioni che sta dando Paolo proprio in fin di vita, le sta dando al suo figlioccio Timoteo. E questo tipo di istruzioni, così come anche la seconda epistola, vediamo proprio un carattere testamentario, come proprio ecco, sbrigarsi di dire le ultime cose, le cose più importanti, questa urgenza che ha Paolo nei confronti di Timoteo, di mettere sull'avviso lui, ma anche tutta la Chiesa, dei pericoli in cui potrebbero, anzi necessariamente, si va incontro. Quindi preoccuparsi delle cose più importanti da svolgere come servitore di Dio. Quindi Paolo verso Timoteo. Così vediamo il primo punto, l'obiettivo per la Chiesa. E leggo i primi due versi. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. A proposito di urgenze, ma anche di importanza, ecco che qui è dichiarata qualcosa che sta molto a cuore a Paolo. Dice infatti: prima di ogni altra cosa, che si facciano preghiere, attraverso appunto le suppliche, le preghiere, le intercessioni, i ringraziamenti. Allora, che differenza c'è tra questi quattro elementi, queste quattro espressioni? Beh, in realtà tutte e quattro fanno parte di un'attività chiamata preghiera, quindi questo pacchetto. E per quanto riguarda le suppliche, possiamo darne un carattere più comune di quello che più comunemente si intende per supplica, cioè un'urgenza, un fervore, una passione particolare, un'importanza riferita ad un bisogno specifico o a più bisogni. Per quanto riguarda la preghiera, beh, qui si intende la preghiera come parlare con Dio. Quindi l'aspetto più tecnico del pacchetto, chiamiamolo così, preghiera. Poi abbiamo l'intercessione, che è pregare a favore di altri. Quante volte lo facciamo noi come Chiesa? È un comandamento preciso che Dio fa verso la Chiesa, quello di intercedere per gli altri, per i loro bisogni, per la loro salvezza, in modo particolare. L'intercessione è quindi un compito importante per la Chiesa. Poi c'è l'ingraziamento, e questo ringraziamento forse è una cosa che, una parte della preghiera per cui veniamo un po' meno, almeno parlo per me, perché diamo troppe cose per scontato, no? Specialmente in questo periodo, forse rivalutiamo alcune cose. Siamo un po' dimentichevoli per quello che abbiamo, per quello che Dio ha fatto per ognuno di noi, sia personalmente, sia come famiglia, sia come chiesa, locale, universale, sia come nazione, sia come paese, sia qualsiasi altro tipo di agglomerato, volete ben intendervi, che più preferite, a cui state pensando in questo momento, di cui facciamo parte. Per tutti gli uomini, dice Paolo, a volte noi siamo un po' selettivi, no? Dei destinatari delle nostre preghiere, prediligendo alcuni piuttosto che altri. È vero, perché siamo più sensibili magari verso alcuni bisogni, verso alcune cose, verso alcuni soggetti piuttosto che altri, è umano. Umano, forse anche perché abbiamo semplicemente sperimentato delle cose che altri non comprendono, quindi magari per quello siamo più sensibili, non ci dobbiamo fare sempre una colpa per questo. Ma qui Paolo chiede di andare oltre le nostre preferenze, le nostre priorità. Qui dice che la Chiesa, e solo la Chiesa, è chiamata a pregare per tutti. Per tutti i bisogni di questo mondo, per tutte le persone di questo mondo. Abbiamo quindi questo privilegio, questa responsabilità di considerare tutti gli uomini, dove intendo uomini anche donne, ovviamente, quindi il genere umano. Al verso 2, vediamo che Paolo va oltre. C'è una precedenza nella priorità. E qui si parla di autorità, autorità che governano il nostro paese, altri paesi, e che giocano un ruolo molto importante per la Chiesa, ma è quello che ci interessa un po' più da vicino. È quindi importante pregare per loro, chiunque fossero, chiunque è il governo di quel paese piuttosto che quell'altro. Consideriamo il nostro in modo particolare. E badate che il periodo in cui questa lettera è stata scritta risale al primo secolo. Parliamo della dominazione sotto l'imperatore di Nerone, ho detto tutto, quindi di persecuzione ne sapevano bene. Tuttavia, nondimeno Paolo ricorda questa priorità, che troviamo già proprio dove il problema ce l'avevamo dentro casa, a Roma, in quel tempo. Quindi Paolo scrive la lettera ai Romani, leggeremo insieme il capitolo 13, i primi sette versi soltanto, che così dice. Quindi Romani 13 da 1 a 7. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa del male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza, affinché anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Questo brano, ecco, ci riporta un po' alla mente in un periodo, dicevo, molto difficile e ci sarebbe molto da dire. Molto da spiegare e forse anche da abiettare per questo brano. Ma la domanda che per prima sorge spontanea e sorgerà sempre, magari ad ognuno di noi, la domanda è: ma dobbiamo sempre ubbidire alle autorità, anche quando ci dicono di disubbidire a Dio? La risposta è ovviamente no. In questo brano Paolo comunque non parla di eccezioni. Non di meno noi dovremmo contemplarle, però. E questo ci conferma già il fatto che la persecuzione che era in Roma portava i cristiani a rifiutarsi di rinnegare Dio. E quindi facevano una brutta fine, lo sappiamo. Quindi questo già ci dice lunga per il fatto che loro disubbidivano all'autorità per tenere alta la loro fede. Inoltre, la parola stessa ci riporta a un famoso brano dove viene evidenziato questo aspetto, no? Di questa eccezione. Leggiamo in Atti, capitolo 5, versi 27 a 29, Atti 5, 27 a 29, che così dice: dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi questo è un contesto dove Paolo mette avanti la sua testimonianza, a costo anche della sua stessa vita. E in questo, Pietro, scusate, non Paolo. E quindi va a sottolineare queste eventuali eccezioni, ma non dobbiamo chiaramente strumentalizzare al nostro uso e consumo queste eccezioni. Dobbiamo bensì considerare quando dobbiamo applicarle, e qui ecco c'è anche la saggezza, soprattutto l'insegnamento da parte della parola. Ma andiamo oltre e vogliamo proseguire l'esaminare la seconda parte del verso 2 che vediamo stamattina, quando parla dello scopo di questo tipo particolare di preghiera. Innanzitutto analizziamo cosa vuol dire vivere una vita tranquilla e quieta. Io dico sempre che se al cristiano fila sempre tutto liscio, vuol dire che qualcosa non funziona sulla sua testimonianza, su quello che sta facendo. In questo mondo noi siamo pellegrini e sappiamo che non sempre gli stranieri vengono visti bene, no? È quindi normale che venga perseguitato il cristiano, proprio perché è il pesce fuori dall'acqua. E così, cosa voleva dire Paolo qui? Beh, penso che intenda proprio a livello di Stato, di nazione, che il governo tenga a freno le guerre, le sommosse, i disordini, cioè a livello sociale, a livello politico. Lo Stato ha questa responsabilità civile e morale verso il suo popolo, fino ad avere una particolare attenzione, una particolare compassione, addirittura pietà, verso le categorie più abiette e bisognose. Dando ad ognuno ciò di cui hanno bisogno, anche dignità come cittadini. E se il governo, attraverso la nostra preghiera, può avere questo atteggiamento verso il suo popolo, a maggior ragione i figli di Dio devono esercitare questi atteggiamenti di pietà e di dignità che li contraddistinguono. E questo è l'obiettivo della preghiera della Chiesa nel proprio paese, per il proprio paese, il governo in modo particolare. Inoltre possiamo e dobbiamo aspirare ad avere un governo che ci consenta di avere ancora la libertà e la tranquillità di poter parlare del Vangelo, un privilegio di cui godiamo in Italia, a volte non ci facciamo tanto caso, no? E di cui sappiamo che invece molti paesi non ne possono godere e vivono situazioni tristi di cristiani perseguitati. Così vediamo al secondo punto, l'obiettivo di Dio. Leggo versi 3 a 5 e parte del versetto 6. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Fin qui. Quando viene effettuato quello che abbiamo appena detto, cioè pregare per l'autorità, Dio è contento e soddisfatto di quello che fa la Chiesa. Ma Paolo va oltre dicendo cosa vuole Dio, qual è il suo obiettivo. È semplice quanto importante e fondamentale per tutta l'umanità. Vuole la salvezza di tutti attraverso la conoscenza della parola. E Paolo continua a dire in modo conciso, ma comunque chiaro, come è stata praticata questa salvezza, e cioè attraverso la mediazione di Gesù Cristo che si è fatto uomo e che si è offerto come prezzo di riscatto in maniera soddisfacente per tutti. Sappiamo inoltre che non tutti, purtroppo, accettano questa offerta di salvezza. Ma quello che vediamo qui è che questa offerta è totalmente soddisfacente per tutti gli uomini. Proprio a sottolineare il completo pagamento di Dio, la completa previsione di Dio, la completa disponibilità di Dio verso tutti. E qui dovremmo entrare in un argomento dottrinale che tratta della soteriologia, cioè della dottrina della salvezza. Inoltre ci sarebbe da approfondire altri aspetti, come la dottrina di Dio, la sua unicità ed esclusività, sulla persona di Gesù Cristo come unico mediatore tra l'uomo e Dio. E non ci sarebbe chiaramente stamattina il tempo e il modo di affrontare ogni aspetto, anche se a suo tempo abbiamo affrontato questi argomenti nella nostra Chiesa. Nei vari studi che abbiamo fatto qualche mese fa. La cosa però su cui possiamo concentrarci stamattina è la cosa a cui Dio tiene di più, cioè, ripeto, la salvezza per tutti, e che dovrebbe essere anche il nostro obiettivo, che possiamo e dobbiamo espletare chiaramente per la nostra parte, per quello che possiamo fare noi. E così vediamo al terzo punto, l'obiettivo di Paolo. Leggo la seconda parte del verso 6 e verso 7. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Quindi l'opera salvifica di Gesù Cristo doveva succedere quando i tempi fossero stati maturi. E questo evento unico, irripetibile, ha caratterizzato il resto della storia per tutti, credenti e non credenti. Questo evento ha dato inizio all'epoca della grazia che riguarda noi, che noi stiamo ancora vivendo. Ma dico riguarda noi perché noi ne abbiamo la consapevolezza, ma riguarda anche il mondo, perché è ancora tempo di salvezza, ancora tempo di grazia da parte di Dio. E a fronte di questo troviamo quindi un Paolo araldo, quindi predicatore, di questa buona novella, ma anche apostolo, cioè fa autore di un certo numero di ministeri, il ministero di il dono di apostolo che si espleta poi in diversi ministeri, servizi, tra cui più importante è fondare delle chiese, così come possiamo leggere in Atti. Quindi il suo ministero è basato sulla verità della verità, di cui abbiamo parlato prima, cioè il Vangelo, ed era per gli stranieri. Ora, qual era il problema ad Efeso, dove Timoteo stava operando? Il problema era perché si sosteneva che la salvezza era solo per i giudei, in quanto popolo eletto, popolo di Dio. Invece Paolo ribadisce ancora una volta la plenaria distribuzione della possibilità di salvezza a tutti i popoli, a tutte le genti, senza distinzioni. E non a caso Paolo ha svolto la maggior parte del suo ministero proprio tra gli stranieri. Si era prefissato questo come obiettivo, confermato di volta in volta dalla mano di Dio, ovviamente. Quindi, come ho accennato stamattina, abbiamo fornito diversi spunti di approfondimento che purtroppo stamattina non possiamo espletare, che proprio suscita la meditazione di questo brano. Tuttavia, abbiamo messo enfasi su un aspetto fondamentale che riguarda la priorità. Allora la domanda è per noi: qual è la mia priorità, la mia urgenza? È in linea con quella della Chiesa? di Paolo, di Dio? Magari in questo momento stiamo perseguendo altri obiettivi, carriere di lavoro, studio, la famiglia, che non possiamo rimandare. Ma consideriamo che a un certo punto della nostra vita dobbiamo pensare agli obiettivi che hanno una validità eterna e che sicuramente vale la pena perseguire, anche perché a questo siamo stati chiamati, siamo stati salvati per servire. Vogliamo pregare. Signore Padre Santo, ti vogliamo ringraziare per questa tua parola che suscita a noi delle responsabilità, ma anche delle rassicurazioni, perché tu, Signore, porti avanti i tuoi piani, che sono buoni per noi. Malgrado, ecco, i nostri impedimenti, tu, Signore, vai avanti, vai oltre, e noi vogliamo vedere gli obiettivi, le priorità nella nostra vita, vogliamo ristabilire forse questa lista dove abbiamo messo in cima delle altre cose che non portano onore a te, che non danno la priorità a te. Così dacci modo di essere attenti, accorti a quello che stiamo portando avanti, forse magari con accanimento, con un particolare spessore, con un particolare impegno, trascurando le cose tue. Dacci modo, Signore, di essere attenti per quello che tu ci metti davanti. Nel nome di Gesù. Amen.
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 Amen. Amen. Vogliamo fare...
Amen.